Benvenuti in un nuovo episodio delle corrispondenze operaie a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del partito dei CARC. In questo episodio il contributo di Giuseppe Curcio, USB Pubblico Impiego di Bologna, sulla lotta contro Medor e gli accordi con gli istituti israeliani. E poi il futuro della Whirlpool con l'intervista a Luciano Frontera e la privatizzazione di Poste Italiane con il contributo di Vladimiro Merlin, del Movimento per la Rinascita Comunista.
Non si può, ma si deve, qua non c'è bon, c'è bon. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve, qua non c'è bon, c'è bon. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo.
Ciao a tutti, sono Giuseppe Curcio, sono rappresentante sindacale di USB Pubblico Impiego all'Università di Bologna. E come USB Università facciamo anche parte dell'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, con cui abbiamo portato avanti alcune iniziative, appunto sia sul fronte degli istituti scolastici sia sull'ambito più accademico. Abbiamo cominciato come osservatorio a marzo del 2023, e da allora, quindi in questo anno, abbiamo in pratica svolto diverse attività. Nelle scuole siamo andati avanti con alcune pubblicazioni sul tema della guerra per contrastare il processo di militarizzazione del mondo scolastico e dell'istruzione, e anche con un vademecum a disposizione degli insegnanti contenente mozioni, diffide con cui i docenti stessi possono all'interno dei vari collegi impedire che si svolga dell'attività didattica che tocchi i temi della guerra con un approccio, come dire, di tipo militaristico, quindi con l'intervento di forze dell'ordine, di esercito, eccetera, all'interno di quello che è il contesto scolastico o anche rispetto alle attività extrascolastiche, le gite, eccetera. Come università invece, il gruppo in cui io sto cercando di dare un contributo, abbiamo portato avanti diverse attività, tra cui la petizione contro la Fondazione Medor del gruppo Leonardo. Pensate, ci sono all'interno del comitato scientifico della Fondazione Medor, che è un po' il braccio, diciamo, culturale di Leonardo S.p.A., con cui si vuole in pratica spianare la strada nel Medio Oriente, nel Mediterraneo. Ci sono all'interno di questo comitato scientifico ben 13 rettori delle università statali e altri 3 rettori di università private, più qualche decina, diciamo, di docenti universitari che ne fanno anche parte. Quindi quello che chiediamo con questa petizione, che trovate sulla piattaforma change.org, è quella di dare le dimissioni dal comitato scientifico, innanzitutto i rettori, e poi però anche tutti gli altri che ne fanno parte, per lanciare un segnale rispetto alla dissociazione tra il mondo accademico rispetto appunto alla produzione di armi, alla guerra, eccetera. E oltre alla petizione contro la Fondazione Medor, abbiamo promosso un'altra raccolta contro HP, Hewlett Packard, all'interno di, diciamo, nell'ambito di alcune azioni di boicottaggio portate avanti da BDS Italia, e per chiedere appunto che gli atenei, non ma anche le scuole, perché questa petizione vale anche per gli istituti scolastici, che non abbiano tra i loro fornitori appunto HP, Hewlett Packard Enterprise, per la fornitura appunto di prodotti informatici, computer o dispositivi all'interno delle scuole e delle università, proprio perché questo fornitore non è altro che lo stesso fornitore che fornisce appunto e distribuisce i prodotti alla polizia israeliana e collabora col governo sionista di Israele anche nei territori occupati. Infine abbiamo cercato di portare avanti come osservatorio anche il tema dell'analisi rispetto al dual use, ai sistemi d'arma, e anche appunto dei dossier preparati rispetto alle realtà dei vari atenei, soprattutto negli accordi che questi atenei stipulano sia per la didattica che per la ricerca, con partner sia israeliani sia della filiera bellica o quella strategica militare, ad esempio la NATO, Leonardo, eccetera, o l'esercito, eccetera. Quindi, a parte diciamo queste attività che si svolgono come osservatorio, torno anche a quello che ho cercato di portare avanti all'interno dell'Università di Bologna. Sono rappresentante sindacale all'interno dell'RSU e lì abbiamo fatto, all'interno dell'Ateneo, abbiamo cercato sin dalla scorsa estate di portare avanti il tema del controllo rispetto a questi accordi che vengono siglati nella didattica e nella ricerca, con questo dossier che ho preparato, ma anche attraverso delle azioni di pressione sugli organi di governo dell'Ateneo. Ultimamente siamo riusciti, attraverso una proposta, un documento proposto da USB, a trovare anche una convergenza con altre sigle, e quindi grazie anche al fatto che in queste altre sigle della RSU ci sono degli obiettori di coscienza come il sottoscritto, siamo riusciti a trovare una linea d'azione comune e ci siamo comunque confrontati all'interno di un'assemblea plenaria dell'RSU e siamo riusciti a trovare un accordo su un testo o su un appello da lanciare al rettore e agli organi di governo dell'Ateneo, alla governance di Unibo. E quindi abbiamo votato all'unanimità dei presenti, erano presenti 4 sigle su 5 della RSU, e abbiamo appunto lanciato questo appello, che poi è stato ripreso all'interno anche di un gruppo che si sta formando, che vede la convergenza di tutte le componenti della comunità accademica. È un gruppo che è nato sulla petizione per Gaza, una petizione che aveva raccolto più di 600 firme nel nostro Ateneo, e che era appunto, chiedeva il cessate il fuoco su Gaza. È composta poi appunto da docenti, studenti, personale tecnico amministrativo, dove c'è stata una convergenza di alcuni gruppi di studenti, dei giovani palestinesi, Cambiare Rotta, anche noi di USB come personale, e alcuni docenti che diciamo erano un po' critici rispetto ad alcune scelte fatte in Ateneo. E quindi abbiamo trovato questa convergenza, abbiamo portato avanti questo appello, che non era solo sul cessate il fuoco, un cessate il fuoco che è stato proposto per tutti i conflitti in corso, ma anche su alcuni aiuti accademici da dare al popolo palestinese, sull'apertura di corridoi umanitari e sanitari, e anche sul chiedere che venissero interrotti questi accordi nella didattica e nella ricerca con partner israeliani o con partner che comunque in qualche modo hanno a che fare con la filiera bellica. Inoltre abbiamo trovato un altro punto, che è quello dell'introduzione di condotte, diciamo, condotte dal punto di vista etico per l'Ateneo, anche per rispettare un po' quello che sono i principi su cui si basa la nostra università, che sono appunto quelli della Magna Carta Universitatum, no? Che parla di dialogo fra i popoli, che parla di progresso, e ci sembra che alcune scelte non vadano in questo senso. E poi abbiamo ultimamente portato questa delibera che è uscita dall'assemblea RSU all'interno anche del Senato accademico, tramite un senatore che rappresenta il personale tecnico amministrativo, e questa delibera, anche se con alcuni aggiustamenti sul testo, è stata approvata dall'organo appunto del Senato accademico lo scorso 19 marzo. Essenzialmente su alcuni punti, sul cessate il fuoco, loro più che aderire all'appello del cessate il fuoco si faranno portatori tramite le organizzazioni internazionali di questa esigenza appunto del cessate il fuoco, e hanno preso questo impegno. Poi si sono presi anche l'impegno di portare avanti gli aiuti accademici, come era stato fatto in precedenza per altri conflitti, come ad esempio quello dell'Ucraina, e in quel caso furono dati degli aiuti a studenti, ricercatori e docenti stranieri e ucraini, e allo stesso modo si procederà per il popolo palestinese colpito appunto dai bombardamenti su Gaza. E, infine abbiamo chiesto appunto che si utilizzassero questi principi di condotta etica nella scelta dei fornitori o quando si stipulano degli accordi, eccetera. E comunque anche su questo ci diranno nella seduta di aprile del Senato, perché dovevano comunque capire bene come formulare la questione e come inserirla all'interno, diciamo, di quelli che sono gli strumenti utilizzati in Ateneo. E intanto nel codice etico siamo riusciti come SB a far passare una proposta che è quella dell'attenzione del dual use, quindi uso civile e militare, nelle scelte che si fanno per la ricerca. Quindi quando si tratta di collaborazioni che riguardano la ricerca, il codice etico invita a tenere in considerazione questo principio, i rischi connessi al dual use. È un piccolo passo avanti, non ci piace tanto la formulazione che è stata scelta, però è sicuramente un passo avanti, si registra. C'è stata pochi giorni fa, il 20 marzo, l'inaugurazione dell'anno accademico, un po' movimentata come inaugurazione. Il tema della guerra è emerso in modo rilevante, visto che è stato posto sia dal personale, dal rappresentante del personale, che ha riportato appunto questo nostro appello, i contenuti del nostro appello. Poi c'è stata anche una rappresentante degli studenti che è intervenuta sul tema facendo un quadro di cosa succede a Gaza e di quelle che sono le richieste degli studenti. Sono intervenuti anche in chiusura i giovani palestinesi, gli studenti giovani palestinesi che hanno chiesto di poter intervenire anche se non era in programma. Il rettore ha concesso questa possibilità, anche se poi alla fine ha tolto il microfono e non ha lasciato concludere. E poi c'è stata un'interruzione all'inizio dell'inaugurazione da parte di altri studenti di Cambiare Rotta, che hanno sottolineato alcuni aspetti sia sugli accordi, diciamo quelli, i nodi che erano rimasti risolti dal Senato del giorno prima, e hanno chiesto in particolare che non si aderisse al bando del MAECI, il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, che ha appunto emanato un bando che scade il 10 aprile per la ricerca scientifica e tecnologica e per la cooperazione tra Italia e Israele. E quindi queste sono le cose pressanti, le cose fondamentali che stanno emergendo anche in altri atenei d'Italia. E quindi è un momento fondamentale. Io direi che in queste settimane ci si gioca quello che è il disegno del ruolo dell'Ateneo, degli Atenei italiani rispetto a questo tema, il tema della guerra in Medio Oriente, il tema di come l'Ateneo, l'università italiana si vuole relazionare con questo mondo, quello della ricerca sugli armamenti, quello della ricerca sulla parte strategica o militare. E quindi teniamo duro e cerchiamo di portare avanti queste lotte insieme. Grazie.
Di Gaza, ora l'hanno rasa al suolo i bombardieri in volo che passavano di là. Là sotto c'è sepolto mio fratello, mio papà. Avevo una casa piccolina in Palestina, il pianto di mia madre, i muri in rovina. Rifiuto la bandiera bianca azzurra con la stella, sapendo che là sotto c'è sepolta mia sorella.
Di quel drone che vi risolve beghe con dei modi pratici trattate. notte dei bambini come pazzi fanatici. Cerco comprensione in quella cazzo di cartina e mi accorgo che pian piano non c'è più la Palestina. L'hanno evirata, bombardata e cancellata, e hanno riscritto una storia già dettata. Guarda il Medio Oriente, c'è una guerra da una vita, non penserai mica di convincerti che sia finita. È una storia antica di cultura e religione, hanno fatto un brodo e ci hanno fatto una nazione guidata dal soppruso, la violenza e l'occupare, terre delle quali non ti devi preoccupare. Le facce dei bambini che state bombardando scoppia nella testa da quando state occupando. Avevo una casa piccolina nella striscia di Gaza, ora l'hanno rasa al suolo i bombardieri in volo che passavano di là. Là sotto c'è sepolto mio fratello, mio papà. Avevo una casa piccolina in Palestina, il pianto di mia madre, i muri in rovina. Rifiuto la bandiera bianca azzurra con la stella, sapendo che là sotto c'è sepolta mia sorella.
Stai ascoltando Le corrispondenze operaie.
Da Whirlpool ad Arçelik, dopo la vendita, quale futuro? Abbiamo intervistato Luciano Frontera, lavoratore RSU Fiom alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, in provincia di Varese. L'intervistatore chiede: parlaci della situazione attuale nel gruppo Whirlpool, in particolare nello stabilimento di Cassinetta dove tu lavori. Luciano Frontera risponde: nel gennaio 2023 Whirlpool ha dichiarato che il mercato elettrodomestico europeo non era più attrattivo e quindi si è messa alla ricerca di acquirenti. Nello stesso anno ha ceduto parte delle attività nell'area europea, medio orientale e africana ad una società turca, la Arçelik. A partire dal 1 aprile 2024 i turchi di Arçelik saranno proprietari del 75% delle quote e Whirlpool del 25%. Intervistatore chiede: come denunciate nel documento La Whirlpool va e il lavoro continua, che avete prodotto come RSU Fiome e diffuso a marzo ai cancelli della fabbrica, l'accordo fra i due gruppi parla di una sinergia sui costi di circa 200 milioni di euro, quindi di soldi che punta a risparmiare. Uno dei costi presi di mira è quello determinato dai lavoratori impiegati con la formula dello staff leasing. Sembra un processo di smantellamento simile a quello di altri settori. Luciano Frontera risponde: sui lavoratori staff leasing abbiamo già chiesto l'assunzione nella nuova società. L'avevamo già chiesto a Whirlpool, ma non era stato in grado di soddisfare la richiesta. Ora è una rivendicazione che rimane sul tavolo. Se dovessero esserci dei tagli ai lavoratori in staff leasing oggi in azienda, ci sarà un no deciso da parte sindacale, accompagnato dalla richiesta di tenerli tutti nel sito e di assumerli con contratto a tempo indeterminato. Più che di smantellamento, direi che si cerca di costituire dei gruppi sempre più grandi per resistere alla concorrenza dei colossi che hanno un costo del lavoro minore e riescono ad offrire prodotti a basso costo di qualità inferiore. La nostra particolarità è che passiamo da una grossa multinazionale americana ad una turca. È un passaggio da una multinazionale a un fondo azionario di un'altra multinazionale. Che cosa hanno fatto il governo Meloni e i precedenti rispetto alla questione della Whirlpool? Chiediamo a Luciano Frontera. Luciano ci risponde: noi abbiamo avuto la prima avvertenza Whirlpool nel 2025 ed è finita con gli incentivi all'esodo e l'accompagnamento alla pensione per i lavoratori in esubero. Nel 2018 c'è stata la questione dello stabilimento di Napoli, dove si è raggiunto un accordo con Whirlpool, che ha chiuso il sito e si è avviato un processo di reindustrializzazione dell'area, che permetterà di rioccupare i lavoratori che erano ancora sotto contratto. Per quanto riguarda il governo attuale, siamo fermi al fantomatico decreto del 1 maggio, data scelta per sminuire la festa dei lavoratori. In una seduta di pochi minuti c'è stata solo una dichiarazione del ministro del lavoro sull'eventuale attuazione di una Golden Power per Whirlpool, una dichiarazione che è rimasta tale. Tutto si è ridotto a una lettera di raccomandazione inviata ad Arçelik, dove si dice che non ci devono essere licenziamenti e che si devono tenere attivi i siti produttivi italiani. Chiaramente è una misura del tutto insufficiente. Al governo è stato chiesto di aprire un tavolo di confronto a livello nazionale tra le parti sociali e la nuova proprietà, in modo da trovare insieme soluzioni che permettano la continuità produttiva e il mantenimento dell'occupazione. Io credo che la partita si giochi intorno a dove si produrranno gli 80 milioni di elettrodomestici che annualmente vengono venduti in Europa. Nel mercato dell'elettrodomestico non si prevede un'espansione nei prossimi anni, quindi è necessario che tutte le istituzioni facciano la loro parte, sia a livello nazionale che europeo, per fare in modo che produrre in Europa sia conveniente per l'azienda. Questo è importante per due motivi. Per prima cosa, la produzione assicura il lavoro e il lavoro è importante per le persone, oltre a garantire il principio primo e fondante della Costituzione italiana. Il secondo motivo è che un cittadino che lavora versi contributi all'INPS, utili a pagare le pensioni, paga l'IRPEF per tenere vivo lo Stato sociale e, banalmente, ha la possibilità di acquistare beni di consumo che produce. L'intervistatore chiede: a fine giugno scadrà il CCNL dei metalmeccanici. La lotta per il contratto può incidere anche sulla situazione in cui vi trovate? Luciano risponde: abbiamo una piattaforma unitaria che presenteremo alla controparte dopo aver fatto il passaggio democratico di chiamare tutti i lavoratori metalmeccanici al voto attraverso un referendum che si concluderà il 10 aprile. La piattaforma è ambiziosa, ce ne rendiamo conto, in una situazione difficile per tutto il settore metalmeccanico, ma serve per dare una scossa a quello che è il salario dei lavoratori, che subisce l'aumento dei prezzi dovuti all'inflazione alta, solo in parte recuperata con lo scorso CCNL, l'ultima tranche del quale sarà a giugno 2024. Serve ribadire che è necessario recuperare il più possibile l'inflazione per avere la possibilità di arrivare a fine mese in maniera tranquilla. Oltre alla parte salariale ci sono altre richieste che cercano di migliorare le condizioni di vita dentro la fabbrica e fuori. Sappiamo che sarà una trattativa lunga e che la controparte sarà poco propensa a trattare le nostre richieste, ma con l'aiuto di tutti i lavoratori cercheremo di ottenere i risultati prefissati. L'unione dei lavoratori è importante, soprattutto in questo caso. Quando si parla di contratto nazionale si parla della vita di 1,5 milioni di persone, molte delle quali hanno un aumento salariale solo attraverso il rinnovo del CCNL. Nel documento che abbiamo prodotto e diffuso in fabbrica mettiamo al centro l'importanza del CCNL, anche della nostra attuale situazione. Nel 2023 abbiamo fatto molti giorni di cassa integrazione, che vuol dire perdita salariale netta. Per questo abbiamo fatto una richiesta all'azienda a livello nazionale di una sorta di integrazione di qualsiasi tipo, anche attraverso dei ticket welfare, per cercare di recuperare una minima parte del salario perso nei giorni di cassa integrazione. A oggi la risposta sarà negativa. Con la nuova società che avrà corso dal 1 aprile, la nostra richiesta sarà portata avanti e rimarrà sul tavolo. L'intervistatore chiede: come mai avete deciso di preparare e diffondere questo documento in cui mettete in luce sinteticamente alcune delle relazioni esistenti tra la vostra situazione particolare da un lato e la lotta per il CCNL e per far agire il governo dall'altro? Ci risponde: abbiamo deciso di produrre questo documento per avere un contatto diretto tra delegati di fabbrica e lavoratori, sia iscritti che non iscritti, in quanto pensiamo che la comunicazione sia alla base del nostro rapporto. Lo scopo è di fare chiarezza su alcuni punti che ci sembrano un po' oscuri, non recepiti a sufficienza dai lavoratori. Quindi, partendo dalla richiesta di maggiore chiarezza su alcuni temi, la FIOM ha deciso di parlare direttamente ai lavoratori. Ci poniamo degli obiettivi da raggiungere e chiamiamo i lavoratori alla partecipazione attiva, perché senza partecipazione nessun obiettivo può essere conseguito da nessuna parte sindacale. L'unione è necessaria anche in un momento così difficile, dove i giorni di cassa integrazione pesano parecchio, dove i lavoratori non hanno certezze sul loro futuro, non hanno risposte dalla vecchia società e non conoscono ancora la nuova. Nonostante tutto questo, bisogna andare avanti insieme. Per chiudere, un'altra domanda che facciamo a Luciano sulla lotta per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Recentemente una delegazione della FIOM è andata negli Stati Uniti per confrontarsi con il sindacato dell'Automotive UAB. Loro chiedevano dei grossi aumenti salariali e negli scorsi mesi hanno messo in campo delle lotte molto importanti. Secondo te possiamo essere da esempio anche noi da qui? Luciano risponde: mi auguro che ci sia qualcosa del genere anche qui. Qui la lotta dei lavoratori è influenzata anche dal fatto che a causa della cassa integrazione si fa fatica ad avere lavoratori in fabbrica una settimana intera. Questa situazione già pone il problema di riuscire a unire attraverso la lotta ai lavoratori. Le diverse situazioni vanno studiate e quindi tutte le soluzioni e tutte le idee possono essere valide. Bisogna poi concentrare i lavoratori, far capire che l'obiettivo è giusto e che per raggiungerlo bisogna lottare. Senza la lotta non ci sono risultati.
Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@raiseup.net.
Bisogna impedire la nuova privatizzazione di Poste Italiane. Il governo Meloni si interessa dei servizi ai cittadini solo se deve precettare gli scioperi. La prima privatizzazione, attuata da Renzi, aveva ridotto la proprietà pubblica al 30%. Ma dato che Cassa Depositi e Prestiti detiene il 35%, rimaneva un saldo controllo pubblico. Ora il progetto del governo Meloni e del ministro leghista Giorgetti è di vendere completamente la quota pubblica. Questo contraddice totalmente quanto ha dichiarato Giorgia Meloni nella sua campagna elettorale. In un manifesto, con la sua foto, affermava di essere contraria alla privatizzazione di Poste Italiane. Appena arrivata al governo fa esattamente il contrario di quanto dichiarava quando era all'opposizione, come già avvenuto su molte importanti questioni. Lei stessa affermava che svendere la quota pubblica di Poste Italiane metteva in pericolo un importante servizio per i cittadini. Ora evidentemente questo non le interessa più. Ma c'è di più. Nel 2023 Poste Italiane hanno versato allo Stato 290 milioni di euro di dividendi. Se non ci fosse stata la prima privatizzazione di Renzi, lo Stato avrebbe incassato quest'anno circa 600 milioni di dividendi. È sempre così. Si privatizzano le aziende pubbliche che sono in attivo. In questo modo i privati, spesso i fondi speculativi, incassano gli utili dei dividendi. È stato così con Enel, con Eni, con TIM, ma anche con grandi municipalizzate come AM di Milano o ASM di Brescia. Con le privatizzazioni si incassano soldi subito, ma nel giro di 5-6 anni il pubblico ci perde, perché i mancati dividendi superano la cifra incassata dalla vendita e il pubblico, Stato o enti locali, si trova senza risorse. Quindi tutte le privatizzazioni, compresa questa delle Poste, sono sempre state un danno per il pubblico, cioè per i cittadini e i lavoratori, e un affare per gli azionisti privati. Se poi, come si dice, entrassero dei fondi, il danno per i lavoratori delle Poste e per gli utenti sarebbe enorme. Per i lavoratori, perché i fondi vogliono profitti subito, sempre più elevati, pretendono la riduzione dei costi del lavoro, per cui riduzione di personale, che significa più carichi di lavoro per chi rimane, cioè più sfruttamento dei lavoratori, e riduzione degli stipendi, specie per i neoassunti. Mentre per gli utenti la privatizzazione significa sempre aumenti del costo dei servizi, chiusura dei servizi o, nel caso delle Poste, chiusura degli uffici che non sono redditizi, in particolare nei centri minori o in determinate aree cittadine, con disagi maggiori per gli utenti. In sostanza, Poste Italiane non sarebbe più anche un servizio sociale come ora, ma solo un'azienda che deve fare utili per la proprietà. Vari sindacati delle Poste si sono messi in stato di agitazione. Ci auguriamo e vedremo se metteranno in campo effettivamente forme di lotta adeguate. Ma questa non dovrebbe essere solo una lotta dei lavoratori delle Poste. Come per tutte le battaglie contro le privatizzazioni, dovrebbe interessare tutti i lavoratori, pubblici e privati, e quindi tutti i sindacati.
Hai ascoltato Le Corrispondenze Operaie, un programma a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carpi. Contribuisci anche tu condividendo la tua esperienza. Scrivi a carpi@resap.net e ascolta gli altri episodi su www.geminenetwork.it.